un'esperienza particolare, anche questo rientra comunque nel clima di preghiera, di riflessione, di meditazione che sull'Eucaristia, che ci educa alla carità, che stiamo così vivendo appunto nel corso degli esercizi spirituali. E l'Eucaristia, come tutti gli eventi della fede in generale, ha educato la bellezza dell'arte, la bellezza della musica, la bellezza nella pittura, nella scrittura, nella drammaturgia e così via. La bellezza, intesa nel senso pieno del termine, è la via che conduce a Dio. Via pulcritudinis, la chiamavano i padri, la via della bellezza. Beh, San Tommaso d'Aquino, per citare un teologo, il quale diceva: il bello è lo splendore del vero. Il bello è lo splendore, la luminosità del vero. E un altro teologo, recentissimo, Urs von Balthasar, addirittura ha fatto una trilogia sulla bellezza, la teologia della bellezza. Per richiamare il discorso dello stupore, della meraviglia, di cui abbiamo stamattina appena accennato, no? E che il Papa ci ha suggerito. Credo che in effetti dobbiamo, come dire, far sì che la realtà dell'Eucaristia sia vissuta proprio nella bellezza, nella esperienza della bellezza, laddove la bellezza, è chiaro, non è intesa, attenzione, nel senso filosofico o consumistico del termine. La bellezza a livello filosofico, le idee, no? O consumistico, sappiamo cosa si dice della bellezza a livello consumistico, anche una crema può essere
una crema di bellezza,
la via delle rughe.
Qui non si parla della forma della bellezza, della fruizione della bellezza in senso, ripeto, consumistico, ma nel senso biblico del termine. Ancora lì è la Bibbia che ci deve educare, ci deve formare sulla bellezza, la quale Bibbia la bellezza, con la bellezza indica la qualità di una realtà. Ricordate che Gesù, proprio nel Vangelo di Giovanni, forse lo riprenderemo nella meditazione, una delle meditazioni di queste mattine, ci dice nella sua autorivelazione: io sono il buon pastore. Il greco usa il termine bel pastore, bel pastore, per indicare la qualità di quel pastore, che è diversa dai mercenari, eccetera. Anche quei mercenari possono essere belli, però in quell'altro senso, nel senso costumistico, consumistico, eccetera. E la Chiesa, la comunità cristiana, nel comunicare la fede, chiede oggi, direi con umiltà, chiede oggi al mondo dell'arte, chiede oggi aiuto. Prima non era così. Anticamente, in effetti, la via della bellezza era naturaliter cristiana. La bellezza portava naturalmente al discorso della fede, o viceversa. La fede portava naturalmente alla bellezza dell'arte. Qui si tratta davvero, ecco, di riprendere un po' alcune cose, la grammatica, la sintassi, possiamo dire, dell'arte di ieri e di oggi, per entrare appunto nel dibattito di un tema che ha sempre caratterizzato la riflessione cristiana. E non sorprende che l'arte figurativa di ogni epoca, la pittura, il disegno, eccetera, abbia avuto un occhio di riguardo per la rappresentazione dell'ultima cena, quindi dell'Eucaristia, mettendo in evidenza volta a volta i personaggi, per esempio Gesù o anche Giuda, per dire, o anche l'aspetto dell'ultima cena, che è l'aspetto sacrificale, e infine quello della mensa, del convivio, del banchetto. Bene, fatte queste premesse, queste precisazioni, ecco, vorrei fare con voi anche questo percorso della bellezza dell'Eucaristia, a partire proprio da quello che gli artisti, i pittori, alcuni ne vedremo questi giorni, no? Hanno detto, hanno annunciato, hanno testimoniato sulla Eucaristia. E vediamo questa sera il primo, vediamo un po' di prendere. Assimilia, come si fa per dare tutta quanta l'immagine senza il resto, come vedi? Ah, ecco il bicchierino, giusto. Conoscete questa pittura?
Sì.
Conoscete, anzi, meglio ancora, questa icona?
Sì.
Bene.
L'icona della Trinità, così come viene chiamata. L'autore Andrei Rublev, che è un monaco russo operante nel 1400 circa, uno dei più grandi, se non il più grande iconografo russo, il quale per dipingere questa icona ha rasentato anche la dichiarazione di eresia. Perché? Perché questo signore, questo monaco, si è messo in testa di rappresentare Dio in se stesso. Come è possibile? Non è possibile per i russi, per l'iconografia russa, rappresentare Dio in se stesso. Perché? Perché Dio si manifesta solo attraverso colui che è l'unigenito figlio di Dio, che secondo l'Evangelista Giovanni, capitolo 1, versetto 18, si dice: nessuno ha mai visto Dio se non colui che è nel seno di Dio ce lo ha rivelato. E chi ce lo ha rivelato? Gesù, l'unigenito figlio di Dio. Lui invece è andato un po' controcorrente. Ha detto: no, voglio manifestare il cuore di Dio, la vita stessa di Dio, e in questo modo, attraverso questa icona, che riprende un brano del libro della Genesi, al capitolo, questa volta sì, 18, versetti 1-16.
Genesi,
libro della Genesi. Il Signore apparve ad Abramo le querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono, lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese pan e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là, nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso, dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso», perché aveva paura. Ma egli disse: «Sì, hai proprio riso». Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Questo è il brano del libro della Genesi che soggiace, fa da sfondo all'immagine, all'icona di Andrei Rublev. Abbiamo detto, attraverso questa icona lui ha voluto reinterpretare questo brano della visita dei tre uomini, dei tre personaggi, e la tenda alle querce di Mamre ad Abramo, per annunciargli la nascita finalmente di Isacco, Isaac, che significa Dio ride, si mette a ridere. Dio non è triste, si mette a ridere. Ci faccio vedere cosa ti faccio fare. E allora la reinterpreta questa scena in senso neotestamentario, avendo cioè nel cuore, nella mente e sui pennelli, no? Avendo praticamente a cuore che cosa? La presenza di Dio, Trinità, nella Eucaristia. E vediamo un po' come, vediamo un po' in che maniera. Per comprendere le icone occorre contemplare questa parola di Dio. Così facevano gli iconografi. Non si dice dipingere un'icona, ma si dice scrivere un'icona. È diverso. E gli iconografi, quando scrivevano l'icona, lo facevano in un atteggiamento drammatico di fede. Tanto drammatico che anche la notte non dormivano, digiunavano, pregavano, meditavano davvero per fare quello che poi è il risultato. Sappiamo per i russi, no? Per la madre chiesa ortodossa, quanto sia importante l'icona. È come un vero e proprio sacramento, cioè presenza ineffabile, indicibile di Dio che parla. E andiamo alla lettura, diciamo, cristiana. Adesso mi metto un po'. Nell'icona sono presenti tre uomini e si vedono subito. Ognuno dei tre, come vedete, ha in mano un bastone, segno che questi tre uomini sono viandanti, pellegrini. Pellegrini che cercano rifugio, cercano una casa, cercano il pane, l'acqua, cercano una rifocillazione. Sono stanchi per il viaggio. Dio è questo. Dio cerca casa, riposo, pace, pane, acqua, che gli siano lavati i piedi, come abbiamo sentito da Abramo, no? Nella casa, nella nostra casa, che è la nostra comunità, la nostra terra, la nostra vita. E sullo sfondo c'è la presenza di una casa, una quercia, e qui appena si vede un monte. Beh, è chiaro che qui si riferisce la casa, si riferisce alla tenda di Abramo, la quercia di Mamre, sotto cui i tre si mettono all'ombra, e il monte, che indica il monte Moira, dove Abramo sarà chiamato a sacrificare il suo figlio Isacco. I tre uomini sono seduti, come vedete. C'è una mensa. E al centro della mensa una coppa, un calice, un piatto con del cibo. Non si comprende tanto bene. Gli autori, gli esegeti di questa icona non vedono bene che cosa, molto probabilmente un piccolo vitello, un piccolo agnello più che altro. I tre uomini però non sono uomini. Perché? Perché hanno le ali, tutti e tre, vedete? Hanno le aureole, il cosiddetto nimbo. E che significa? Che questi tre uomini sono il segno della presenza di Dio che avvolge l'intimo dei personaggi. Sono tre personaggi che non vengono dal mondo degli uomini, ma dal mondo di Dio. Sono dei messaggeri, angeloi, sono messaggeri, angeli, messaggeri di Dio. E in quanto messaggeri di Dio, in certo modo, incarnano già la presenza di Dio, la parola di Dio che diranno. Perché nella Bibbia, sappiamo, la parola di Dio si identifica con Dio stesso, da Yahweh. La parola di Dio è Dio stesso, è il suo nome e cognome, la sua cifra. Allora qui ci troviamo davanti alla presenza di Dio stesso, manifestata attraverso questi tre personaggi spirituali. Difatti nel brano della Genesi abbiamo sentito come Abramo accoglie tre personaggi, ma si rivolge a loro dicendo che cosa? Dicendo: mio Signore. Al singolare. E loro rispondono al singolare. Certo. Guardiamo i tre volti. Sono tre volti davvero identici. Non c'è differenza una dall'altra. Sono indistinguibili dei volti. Si distinguono solo per le vesti. Quello di sinistra vestito di rosa, quello al centro vestito di rosso, di blu, e quello a destra vestito di verde e di blu. E poi si distinguono anche per la postura, non esiste, cioè, un punto che richiama la staticità. Non sono statici questi tre personaggi, ma tutto in movimento. I piedi, pensate, guardate i piedi, diverso posizione, non sono fermi, sembrano in movimento, come di chi sta per sedersi o di chi sta per alzarsi. Così anche gli sguardi, uno differente dall'altro, poi vedremo sul fatto dello sguardo. Non è che questo qui centrale guarda noi, né questo qui a sinistra guarda noi, né l'altro guarda, sembra guardare gli altri due, guarda in basso. Va bene, ritorneremo. Dovrete andare avanti, dobbiamo camminare insieme piano piano. La mensa attorno a cui siedono ha quattro posti, non sono tre. Sono gli ospiti più noi, Cioè, noi che guardiamo, c'è un vuoto qui al centro, che possiamo occupare noi che guardiamo. E che significa? Che ciascuno di noi è come chiamato a condividere questa mensa. Questo posto è riservato a noi che siamo invitati alla coinonia con il Padre, il Figlio e lo Spirito. Siamo chiamati a questa comunione. Beati gli invitati alla mensa del Signore. Ritorna l'Eucaristia. Allora, il vero fine della Eucaristia qual è? È proprio quello di introdurci, di metterci, di far entrare noi nella comunione con Dio. Capite? Nella comunione con le tre persone della Santissima Trinità. Il nostro destino è quello, è la Trinità, la comunione piena con Dio. Andrei Rublev ci vuole veramente condurre nel mistero della comunione con Dio attraverso il segno della mensa eucaristica. Quasi a dire, non c'è altra via, dice, se non questa, se non cioè lasciarsi invitare e sedere a mensa per condividere quel pasto. Perché nell'Eucaristia, come diceva Rosi stamattina, e riprendiamo allora questo concetto, nell'Eucaristia è all'opera la Trinità, non soltanto Gesù, giusto, ma è la Trinità intera. Chi è il Padre? E chi è il Figlio? E chi è lo Spirito di questi tre, visto che tutti e tre hanno il volto identico? Rubliov è molto, come dire, suggestivo da questo punto di vista qui, no? Veramente ci provoca ad identificare le tre persone. Vediamo un po' di identificarle. Intanto l'identità delle tre persone indicano che cosa? L'unità della natura di Dio. L'unità. Dio è uno solo. Capite? Qui c'è teologia pura. Attraverso l'immagine. Sono identici nel nome, nel volto, abbiamo detto, nelle aureole, Hanno tutte e tre le ali. Allora, per capire la loro identità, dobbiamo porre la nostra attenzione su ciò che li distingue. Che cosa li distingue? Innanzitutto per i colori e i movimenti. I colori e i movimenti. Vediamo innanzitutto i colori. Perché attraverso i colori e i movimenti noi veramente riusciremo a comprendere, a distinguere chi è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo proprio da ciò che hanno fatto nella economia della salvezza. Tutti e tre impegnati per l'unica economia della salvezza che riguarda noi, gli uomini. Nessuna delle tre figure guarda se stessa. Vedete? Lo sguardo non è rivolto su se stesso, quasi è una specie di autocompiacimento. Questo è egoismo, questa è chiusura. In Dio non c'è questo. Invece le tre figure si muovono uno in rapporto all'altra. Quasi una specie di circolarità di comunicazione. Ma tutte e tre le figure sembrano non distogliere lo sguardo comunque da quello che è la realtà che è al centro, cioè questa tavola imbandita. La prima figura è quella centrale e si potrebbe dire che questo è il Padre, visto che è centrale. Ma non è così. Perché? Perché? Ancora una volta cito Giovanni 1,18, noi abbiamo visto la gloria del Padre attraverso il Figlio, l'unigenito, che ce lo ha rivelato, ce ne ha fatto l'esegesi, ce lo ha interpretato, Enzo Bianchi ama dire ce lo ha narrato, ce lo ha raccontato con la sua vita. La figura centrale, allora, noi vediamo qui, ha una tunica rossa,
sangue,
e poi un manto blu, lapislazzulo, con il clavo, questa fascia, che la stola, una stola bianca, dorata. Sono colori tipici delle icone bizantine che sono associati in genere a figure regali, perché solo i ricchi potevano, i re, i principi, potevano davvero permettersi vestiti colorati come questi. Allora, chi è il re dei re, se non il Cristo? Egli che è il centro proprio della rivelazione, il centro della rivelazione. La figura centrale è quindi Gesù, il Figlio, è Cristo. Gesù ha la mano, vedete? Rosi diceva benedicente, certamente benedicente, ma ad indicare il numero 3, ad indicare cioè il mistero pasquale, ed è la mano più vicina al calice, sulla mensa. Qui c'è una specie di identificazione tra la figura di Gesù e il calice, e questa coppa. Ma questo re dei re, abbiamo detto che ha anche la stola, il clavio, giallo oro. Che cos'era la stola se non il paramento del diacono? E chi è il diacono se non colui che serve? Diaconos. Allora capiamo subito che la qualità, la bellezza, la qualità di questa regalità di Cristo non è secondo la regalità di questo mondo, ma è quella del servizio. Gesù regna servendo. Addirittura Giovanni dice, mettendosi in ginocchio davanti ai discepoli, lavando loro i piedi, il servizio del dono della sua vita per tutti noi, per gli uomini. Un altro elemento che ci aiuta a capire che quella centrale è la figura di Gesù, sapete qual è? È la quercia, in asse con Gesù e con la coppa, con il cibo, perché questa quercia è l'albero della vita. Che cos'è l'albero della vita nella iconografia cristiana se non la croce? L'albero da cui nasce, sorge la vita, viene donata a noi la vita. È in asse. Gesù e Cristo il Figlio, che cosa fa? Guardatemi quest'altro movimento. Guarda chi? Verso la sua destra. Guarda verso la sua destra.
Padre.
È il Padre.
Che anche lui ce l'ha qualche
cosa. E la sua destra indica ancora quello che ci fa cantare il Salmo nei vespri della, nei primi vespri della domenica. Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi, eccetera. Allora, i gesti di queste tre figure sono simili, quasi che il gesto dell'uno aspetti quello dell'altro, non lo precede, ma aspetta quello dell'altro. Sembra che ognuno aspetti che si muova l'altro. Le tre figure si muovono, ma non si perdono mai di vista, perché dove c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito. Non è possibile che l'uno sia senza l'altro o gli altri. Ognuno prende ispirazione dall'altro. I tre personaggi sono sempre perennemente in dialogo tra di loro, davvero in comunicazione permanente e dinamica tra loro. Gesù Cristo benedice il calice, che in fondo è il suo sangue e la sua carne data, ma lo sguardo, mentre benedice il calice, lo identifica a se stesso, intanto lo sguardo rivolto verso il Padre, perché prima di tutto da quello sguardo che dipende tutto, anche l'Eucaristia dipende dal Padre. C'è prima lo sguardo e poi la benedizione del calice. È dal Padre che il Figlio prende ispirazione per compiere quello che compiere, cioè che deve compiere, la salvezza nostra. Il sacrificio della croce, così come l'Eucaristia che ne è il memoriale, non è una iniziativa del Figlio, perché il Padre è sempre la fonte dell'opera del Figlio. Quante volte nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: mio cibo è fare la volontà del Padre, non faccio nulla senza che, capite? Sta comunione continua. Anche alle spalle del Padre c'è un elemento molto importante. Abbiamo visto che questa è la casa che richiama la tenda di Abramo. Questa casa ha le finestre, una porta, delle finestre. Questa porta, queste finestre sono aperte. Queste finestre, questa porta sono aperte ad indicare che cosa? L'accoglienza, l'ospitalità. Che non è quella di Abramo soltanto, ma è di Dio nei nostri confronti. È la casa del Padre, insomma. Quando si è in comunione con il Padre, ci si sente a casa, ci si sente figli, come Gesù, in Gesù. Anche qui c'è un invito davvero, no? Per noi. E che cos'è allora la preghiera? Cos'è la liturgia eucaristica? Se non questo sentirsi a casa, sentirsi accolti, ospitati da Dio stesso. La figura dello Spirito Santo è la figura a sinistra del Figlio. Il Padre risponde al Figlio. In che modo il Padre risponde al Figlio? Guardando lo Spirito Santo. Ecco il dinamismo degli sguardi, della comunicazione del cuore, tutto quello che volete. Perché lo Spirito è colui che procede dal Padre. Il Padre allora è la fonte del Figlio. Lo Spirito procede dal Padre. Il Figlio fa la volontà del Padre. Il Padre risponde al Figlio attraverso lo Spirito. In che maniera? Facendolo risorgere dalla morte, donandogli la vita oltre la morte. Gesù Cristo è risuscitato dal Padre per mezzo appunto dello Spirito. E poi le parole che il Gesù dice non sono sue, ma del Padre, che sono ispirate dallo Spirito. Sono ispirate nel senso che sono rese vive, attuali, contemporanee anche a noi, grazie allo Spirito.
Anche il Padre ce l'ha una mano che con due diti.
E nell'icona dello Spirito, gli occhi dello Spirito su che cosa sono rivolti?
Sul sangue.
Guardate la direzione degli occhi dello Spirito Santo. Guarda il calice, cioè guarda praticamente Gesù Cristo che si dona attraverso la sua opera. È Lui che la rende efficace con l'opera. Così come lo Spirito ha reso il Figlio di Dio carne nel seno della Vergine Maria e tutto quanto. Davvero qui c'è una circolarità di comunione, di intenti, di progetto, eccetera, no? Va bene? Che riguarda chiaramente noi che dovremmo sedere di fronte a questa mensa dell'Eucaristia. Noi entriamo all'interno del vero della Trinità grazie attraverso l'Eucaristia. L'Eucaristia che è la porta del mistero non solo del Figlio, ma del Padre e dello Spirito Santo. Allora dell'Eucaristia possiamo cogliere un aspetto trinitario, certamente. Tant'è, nella celebrazione noi iniziamo l'Eucaristia proprio facendo il segno della Trinità, che chiamiamo cioè testimone loro. La presenza dell'unico Dio che è comunicazione al suo interno, che adesso vuole comunicarsi a noi. La colletta del sacerdote, la prima preghiera che dice, no? Si conclude sempre con per Cristo, in Dio, nel Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo, nella comunione dello Spirito. Così come anche il momento centrale, il momento eucaristico per eccellenza, è trinitario, non soltanto la dossologia finale della preghiera eucaristica per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre, eccetera, insomma, e poi l'invio in missione con la benedizione non è altro se non invio grazie al dono della Trinità. Ecco, guardare, osservare, contemplare anche un'icona ci può veramente aiutare ad entrare nel mistero grande, nel mistero bello, nel mistero, come dire, della nostra salvezza, che è l'Eucaristia, che ci educa a vivere la vita in bellezza. È l'unica bellezza che noi possiamo permetterci guardando e vivendo questo mistero, è quello della carità, è quello dell'amore.